Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Direi che le letture di oggi ci portano proprio nel profondo del cuore dell'uomo, che, come abbiamo ascoltato, è difficilmente guaribile, difficilmente guarisce. In fondo la conclusione della parabola è veramente triste, perché sta parlando di Gesù Cristo, è lui l'unico che è risorto dai morti. Ma se non ascoltiamo la legge e i profeti, non ascoltiamo neanche lui. E perché non lo ascoltiamo? Perché ascoltiamo altro. Perciò, ho i miei fratelli, manda loro uno che parli dai morti. Ascoltino Mosè e i profeti. Se no, guardate, può venire anche la Madonna a parlarci e non ascolteremo lo stesso. Allora il problema è il cuore dell'uomo. Difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Il Signore conosce i cuori. Quello che vorrei osservare è che, partendo da questo, avete visto come tutta la liturgia della parola sostanzialmente oggi gira su questo aspetto del nostro cuore. Tu in che cosa confidi? La stessa parola Lazzaro, come sapete, significa Dio è la mia fiducia. Quindi vedete che è proprio tutto lo stesso tema. È il povero che è colui che ha fiducia in Dio e il ricco che come tale ha fiducia nelle sue ricchezze. Osservate che mentre il ricco non ha nome, cioè non ha un'identità, perché noi abbiamo un'identità solo in relazione a una persona. Lazzaro ha un'identità in relazione a Dio, Dio è la sua fiducia e perciò lui si chiama Lazzaro. Ma se noi abbiamo una relazione con le cose, diventiamo una cosa anche noi. Heidegger ha detto qualcosa di simile quando parlava sul Zum Tod Leben. Noi siamo cose insieme alle altre cose. Se volete, è la cifra della società consumista. Noi consumiamo la nostra vita come riempiamo la nostra vita di beni di consumo, ma alla fine anche noi ci consumiamo come i beni nei quali abbiamo posto, infatti, la nostra confidenza. Allora, in che cosa confidiamo? E poi, che cosa vuol dire confidare nel Signore? Intanto, vi prego di osservare che confidare nel Signore, uno dice, alla faccia del bicarbonato, Lazzaro confida nel Signore, però ha fatto una vita grama. Allora, vale la pena confidare nel Signore? Se tu conduci una vita grama, Non è meglio confidare in qualcuno o in qualcosa che almeno ti fa avere parte al suo banchetto, al banchetto della vita? Il libro del profeta Geremia ci dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne, qui carne significa l'umana fragilità che oggi c'è e domani non c'è, il suo sostegno. Ah, lo vediamo facilmente nei politici. Ogni volta che cambia il governo, cambia un sacco di gente insieme al governo, che ha posto nel governo precedente il suo sostegno, la sua fiducia. Questa è la carne, una cosa che va, che passa. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore la sua fiducia. Benedetto Lazzaro, perché il Signore la sua fiducia è come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la torrente, un torrente stende le radici. Marx diceva che la peggiore schiavitù è quella del capitale. È vero. Lazzaro qui ci viene presentato come uno che banchetta lautamente. Ma per quel banchetto, non solo gli costa sangue, non suo personale, quelli delle persone che lo hanno pagato, ma alla fine, come forse anche noi nel nostro piccolo possiamo sapere, se abbiamo un capitale da difendere o da curare, beh, è una bella schiavitù, da certi punti di vista. Al contrario, Gesù dice: prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è leggero. Qual è l'unico giogo leggero che conosciamo? Il salvagente. Il capitale e la preoccupazione del capitale e il confidare nel capitale, che può non essere solo un capitale nel senso di soldi, ma anche di persone, ti consuma e ti sfibra. Mi viene in mente all'inizio del capitolo 40 del profeta Isaia che c'è l'immagine molto, molto plastica dei sacerdoti che portano gli idoli che li schiacciano, queste statue pesanti delle loro divinità, dei sacerdoti pagani. Ma anche noi possiamo avere le statue pesanti delle nostre divinità che ci schiacciano, e lo abbiamo tanto quanto non abbiamo su di noi il giogo soave, leggero di Gesù. La domanda è: il nostro cuore, che è difficilmente guaribile, preferisce il salvagente, cioè il giogo leggero del Signore, oppure alla fine pensi che tutte belle parole, ma alla fine, se io voglio sopravvivere alla sapienza o comunque sia nel mondo che viviamo, io mi devo fare servo di qualcuno e accollarmelo. Alla fine, la domanda che c'è di fondo è la domanda sulla libertà, che è il senso ultimo della rivelazione. Gesù è venuto per darci la libertà dei figli di Dio, cioè per stare tra di noi come fratelli e non come schiavi l'uno dell'altro. Perché poi può darsi che uno, io sia schiavo di uno, ma c'è qualcun altro che sarà schiavo di me. Una struttura verticistica. E invece guardate che il Signore è venuto a togliere questo. Con una metafora si dice che ha voluto farci fratelli, cioè sullo stesso piano. Anche Sallustio, ateo, potremmo dire pagano, aveva capito qualcosa di simile quando diceva: pauci libertatem, magna pars, iustas dominos volunt. Pochi vogliono essere liberi, i più giusti padroni, giusti, cioè ti danno quello che ti hanno promesso, però sono padroni. Di fatto, non pensiate che io sia marxista, però è vero, questa è la dialettica servo-padrone. Il mondo, come l'abbiamo pensato, è un mondo fatto in modo tale che se vuoi avere un pezzettino della torta, del banchetto della vita, devi metterti alla corte di qualcuno che ha la proprietà di quel banchetto, o insomma ha un posto più rilevante, e vedrai che ti dà una parte anche lui. Questa è la logica nella quale noi nasciamo e che è difficilissima da togliersi. Dite tra di noi, sapete qual è una cosa che a me fa sempre impressione di Roma, questa città che mi ospita e che amo alla follia? È una cosa che mi fa sempre impressione. Quando trovi una persona che per esempio cerca lavoro, compagnia bella, guarda, ti dicono sempre la stessa roba, ma lei conosce qualcuno? Come se fosse impossibile, ma non solo cerchi lavoro, ma in genere cerchi qualcosa, cerchi una fettina della torta della vita. Oh, morire se trovi qualcuno che pensa che ci possa essere un concorso in cui tutti sono uguali. Proprio non esiste. Potremmo dire, è vero, ma è vero fino a un certo punto. L'unico concorso che ho fatto in vita mia, io, non per dire, ma certamente non avevo nessuno che mi appoggiava, eppure. Allora, in fondo questo che noi sperimentiamo, e che forse anche noi viviamo, aspetta, bisogna che domandi a quel monsignore, visto che siamo cattolici, se fossimo non cattolici domanderemo, che ne so io, a un onorevole o a qualcun altro. Ecco, ragionano così tutti in questa città. Non so com'è sto fatto. Vedete, questo si chiama il peccato. Io vendo la mia libertà per prostrarmi davanti a una divinità, ma scusi, lei sarebbe tanto gentile, anche persone buonissime, che se gli facessi questo discorso non lo capirebbero, perché mi direbbero probabilmente, ma dove stai, nel mondo della luna? Non si tratta di abitare non nel mondo della luna, si tratta di provare a sperimentare se possiamo abitare la nostra vita, guadagnarci da mangiare e tutto il bene, perché non è che io sia uno di quelli che dice che si può vivere senza soldi, nessuno di noi penso che lo dica, però è sul come che sta il problema. E quindi vedete che confidare in Dio significa non confidare per esempio nelle conoscenze. Sì, ma io confio, faccio una novena, però già che ci sono domando anche a quello lì se mi aiuta. Siamo fatti così. Vedete che il cuore è difficilmente guaribile, perché il cuore nella Bibbia è il centro dell'intelletto e della volontà, cioè il nostro modo di comprendere la vita. Noi capiamo la vita con una mentalità da schiavi. Lo schiavo qui è l'uomo ricco, talmente schiavo che non ha neanche un nome, che è la prima cosa che ti identifica per quello che sei. Nota, di lui si dice che dopo morto fu sepolto, c'ha un mausoleo, chissà Lazzaro che fine ha fatto. Bene, confidare nel Signore. Si fa presto a dire, confidare nel Signore, già vi ho detto, mi sembra, domenica scorsa a messa, che la parola non temere, adesso non so esattamente se come forma non temere oppure non aver paura, che è la stessa cosa, ricorre nella scrittura 365 volte, che sarebbe come dire ogni giorno. È bello se ci pensate. E al non temere, che ci dice Dio, noi possiamo rispondere: confido in te. Sono tutte cose molto devote, se volete, ma ci sarà di sicuro qui qualcuno devoto della Divina Misericordia. Sono Faustina, che cosa ci dice nei suoi diari? Fu una mistica, no? E fu come Lazzaro, contava niente, neanche nella sua congregazione. Era una povera conversa, puliva i pavimenti e lavava i piatti alle suore. Non era mica una suora corista, come si chiamavano allora. E il Signore non le disse che la preghiera che, di fronte alla quale lui non avrebbe potuto esistere, è: Gesù, confido in te. Sembra stupido, sembra una preghiera da niente. Io mi ricordo che una volta, sfogliando un vecchio manuale di devozione, quattrocentesco, c'era scritto: preghiera irresistibile al Sacro Cuore di Gesù. Dico: mamma mia, andiamo a vedere questa preghiera irresistibile, così la faccio anch'io. La preghiera irresistibile al Sacro Cuore era questa: cuore di Gesù, in te confido. Che vedete noi come partiamo, sarà la preghiera irresistibile, se mi flagello un centinaio di volte, poi faccio l'ora santa, poi mi butto per terra e allora sì, se no è molla quello che vuole. No, confido in te. Che bello se ci pensate. Vedete come Dio ragiona diversamente da noi. Però anche qui confidai in Dio. Cosa vuol dire? C'è un modo stupido di intendere questa parola. Vabbè, speriamo. Uno può dire confidiamo, vabbè, vediamo quello che succede. Non è mica questo confidare in Dio. Confidare in Dio significa, come ci dice il Salmo, non entrare nel consiglio dei malvagi, non restare nella via dei peccatori, non resta. Probabilmente è inevitabile passarci dentro, perché lo siamo anche noi. L'importante è non restarci. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Come si chiama? Questo è un paradigma biblico. Trova la sua gioia, cioè la sua pienezza. Confidare nel Signore, nel Signore significa meditare giorno e notte la sua parola. Un salmo, salmo 91, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in te confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, e va avanti, lo sazierò di lunghi giorni. Il Signore promette a Lazzaro, che confida in lui, lunghi giorni, dove lunghi, non è tanti, ma giorni pieni. Perché, come dice sempre all'Antico Testamento, il poco del giusto è meglio dell'abbondanza degli empi. Meglio pane e mortadella vostri che un lauto banchetto mal acquistato. Anche perché ricordate che tutti si offrono di aiutarvi per avervi servi, non perché vi vogliono bene. Quindi stiamo attenti. Invece confidare nel Signore intanto significa custodire la sua parola di giorno e di notte, dove giorno e notte non sono soltanto momenti del tempo, ma sono le giornate luminose e anche le notti oscure che possiamo attraversare. Tanto è vero che Geremia qui dice: io Signore scruto la mente e saggio i cuori. Com'è che si saggia l'oro? Nel crogiolo, cioè con una fiamma che fa fondere, ti fa passare anche per il fuoco. E tu rimani lì. Lazzaro rimaneva lì, mentre tutti gli dicevano, come a Giobbe, meno male che confidi nel Signore, pensa se lo bestemmiavi come finiva. Non è mica facile, sapete. La perseveranza, la fiducia, la continuità. Il non passare dall'altra parte, cioè sedere a tavola con gli empi. E così anche noi diventiamo come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. Questa è un'immagine bellissima, la trovate nei Salmi, l'abbiamo letto, la trovate in Geremia, come abbiamo letto, ma la trovate anche negli ultimi versetti della Scrittura, gli ultimi versetti dell'Apocalisse. La città di Dio. Come la immagina, come la vede Giovanni, l'autore dell'Apocalisse? Un fiume intorno al quale stanno infiniti alberi. Naturalmente lui ha in mente precisamente Geremia, precisamente Salmo. I giusti sono come degli alberi piantati in lungo corsi d'acqua. E questo corso d'acqua, quello di cui un altro Salmo dice: i fiumi e i suoi ruscelli rallegano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo, che sarebbe Gerusalemme. Ma voi a Gerusalemme avete mai visto un fiume? No, perché non c'è. E allora non sta parlando di Gerusalemme. Venne un soldato, gli aprì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Quello è il fiume intorno al quale noi siamo piantati. E lungo la sua corrente noi stendiamo le radici, e allora veramente saremo come alberi piantati lungo corsi d'acqua, e a suo tempo daremo frutti, a suo tempo, forse non subito, e le nostre foglie rimangono verdi e nella siccità non intristiamo. Oggi è giovedì sera, io sempre vi esorto il giovedì sera, ci prendiamo un'ora stiamo come alberi piantati lungo corsi d'acqua. Contempliamo la passione, stiamo con Lui, offriamo amore, lode, riparazione, ci mettiamo simbolicamente ai piedi della croce per ricevere quell'acqua viva. Questo è un modo molto semplice ma anche molto concreto. Anche Gesù è stato provato nel crogiolo. Io, Signore, scruto la mente e saggio i cuori. Vale anche per Gesù in Getsemani. Gesù ha avuto paura, Gesù ha sentito angoscia, è stato solo. E certamente il nemico dell'umana natura gli aveva detto: ma valeva la pena? Ti sembra che valga la pena fare quello che sai che devi fare? Per chi? Per loro? Ti faccio vedere io cosa faranno loro del tuo messaggio. Il loro cuore è difficilmente guaribile, e tu lo sai, tanto è vero che lo hai già detto, e se è difficilmente guaribile, guarda me, che sono un angelo. Cosa ti perdi con questi bipedi spelati? E invece noi contempliamo colui che per noi è stato fatto peccato, che è sceso nella nostra solitudine, nel nostro dolore. Gli portiamo i nostri dolori, gli portiamo i nostri malati, le singole persone, ma anche la nostra società malata. Perché quelle acque dove giungono risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Capitolo 47 di Ezechiele. Perché queste acque non sono solo da bere, ma anche risanano. Sono come l'acqua che risana e fa crescere gli alberi, ma sono anche l'acqua che guarisce. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà.